Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro podcast Fitness Discovery, podcast che si occupa, come ormai sapete benissimo, di allenamento e alimentazione nel bodybuilding. Che vi parla Lorenzo Vieri e qui con me, come al solito, c'è Enrico Dell'Olio.
Buongiorno e buonasera, a seconda che ci stiate ascoltando di giorno o di notte, a tutti naturalmente, grazie per seguirci così in così tanti.
E la prima cosa che vogliamo dire è ringraziarvi per il grosso numero di adesioni e di richieste che stanno sopraggiungendo per il camp che si svolgerà, ricordiamo, il 23 e il 24 di gennaio.
Sabato e domenica, sabato 23 e domenica 24 gennaio.
Che si svolgerà qui a Brescia e ringraziamo, a seguito dell'apertura delle iscrizioni c'è stata un'ottima risposta e stiamo cercando di organizzare al meglio tutto l'evento affinché sia assolutamente indimenticabile e sia produttivo per tutti voi.
In più Lorenzo, ci sarà anche una sorpresa che è venuta fuori, che stiamo discutendo in queste settimane, non voglio dire niente nel podcast perché è ancora in fase di discussione, però al 99% probabilmente ci sarà questa sorpresa che annuncerò direttamente il giorno della parte teorica, quindi sabato 23 gennaio qui a Brescia, e subito prima di iniziare il camp. Sono sicuro che sarà apprezzata da molti degli utenti e dei nostri followers.
Ah, non c'è dubbio, sicuramente sarà qualcosa di molto interessante che si svolgerà il sabato, ecco, vi annunciamo, questo è un primo indizio che vi diamo.
Ah, un'altra cosa poi, scusate, perché molti mi hanno chiesto se la parte teorica era possibile seguirla in streaming, ma quest'anno abbiamo deciso che questi tipi di eventi, camp, giornate di un giorno, due di seminari, debbano essere seguiti direttamente in maniera totale, quindi sia la parte teorica e pratica in sede, quindi non faremo streaming quest'anno e non lo faremo più neanche per i prossimi eventi da uno o due giorni. Rimarranno invece i corsi in streaming di personal trainer e di alimentazione nel bodybuilding, perché sono nati così, funzionano molto bene così e credo che sia uno dei modi migliori per diffondere a livello nazionale queste tecniche. Ecco, però per i camp, i seminari e le convention non ci sarà più lo streaming.
Fatto bene a sottolinearlo per informare tutti i nostri appassionati e eventuali aderenti al corso. Beh, allora continuerei in questo podcast la serie di risposte a domande di appassionati che periodicamente ci contattano per appunto chiederci domande sull'alimentazione e allenamento ad alta intensità. Oggi risponderei a Luigi Davide Micca, che ci chiede: in che modo recuperare i distretti muscolari carenti o dare maggiore enfasi ad alcune parti con le metodologie ad alta intensità? Anzitutto Luigi, grazie della domanda, che è sempre un piacere ricevere domande, segno di curiosità e interesse sempre maggiore che si riversa verso sulle tecniche ad alta intensità, e questo è solo un piacere, credo. E allora, vado io?
Vai pure tu, poi io aggiungo eventualmente.
Allora, distinguiamo innanzitutto le metodologie ad alta intensità, nel senso che se parliamo di heavy duty e di zone training esistono in qualche modo due strade un pochino diverse, secondo me. Questa è la mia interpretazione, chiaramente, la mia posizione. Nel senso che dal heavy duty, mentre ce lo dice molto molto bene, questo nei suoi libri, ed è espresso in maniera limpida e pulita,
cristallina,
sì, è scritto nella roccia,
esatto,
che a differenza della logica tradizionale dell'allenamento di alto volume, in cui si cerca di recuperare i distretti muscolari carenti o dare maggiore enfasi ad alcune porzioni muscolari,
dettagli,
aumentando il numero di serie, il numero di tecniche di intensità applicate al muscolo, l'alta intensità prevede l'approccio esattamente opposto, ovvero il presupposto di questo ragionamento è che, secondo Menzer in questo caso, un muscolo carente è carente di per sé perché o è sovrallenato oppure ha un numero di cellule satellite e una capacità di ipertrofizzarsi che è piuttosto scarsa rispetto ad altri gruppi muscolari. Questi sono i due principali motivi per cui non si hanno dei muscoli carenti. ammesso che ci si sappia allenare, chiaramente. Questo è
sempre il punto da cui si parte e da cui partiamo, cioè che le persone in termini di biomeccanica siano almeno al 90% corretti, perché chiaramente se poi dopo gli allenamenti vengono fatti con rimbalzi, movimenti balistici che eliminano completamente o in grossa parte la tensione sul muscolo allenante, quello che stiamo allenando, tutto quello che diciamo e quello che raccontiamo scade, naturalmente.
E anche una connessione mente-muscolo ottimale, cioè di percepire quello che è il muscolo bersaglio durante un certo esercizio.
Esattamente.
Detto tutto questo, l'approccio dell'alta intensità è esattamente l'opposto, ovvero se un muscolo è carente è probabile che esista sia addirittura sovrallenato in maniera maggiore rispetto agli altri e quindi che abbia bisogno di più recupero rispetto appunto a tutti i muscoli che invece crescono in maniera armonica e proporzionata del nostro organismo. E quindi cosa fare per ridurre il problema? Bisogna lasciare passare più tempo o ridurre il volume su questi muscoli che sono carenti, oppure se invece il problema è di un sottoallenamento, aumentare l'intensità di lavoro, ovvero utilizzare per esempio delle tecniche ad intensità, dei rest pause,
un pre-esaurimento
esattamente. Spaziale. E questo è vero specialmente in chi ha per esempio leve molto lunghe e per esempio muscoli come il dorsale e il pettorale possono avere dei limiti di crescita dati dal fatto che in esercizi multiarticolari il muscolo bersaglio rimane molto sottoallenato rispetto ai muscoli complementari che lavorano nel gesto, come per esempio i bicipiti o i tricipiti per i dorsali e i pettorali rispettivamente. Questa è diciamo la linea guida Evidiuti. Per quanto riguarda lo zone training, credo che Brian Johnston non abbia mai affrontato l'argomento nello specifico in maniera approfondita.
Sì, io non ho mai letto niente.
Nei suoi due libri perlomeno, no. E negli articoli che ha proposto su Olympia, su altre riviste,
esatto.
Su Iron Man in America, insomma.
Esatto.
Non credo sia stato mai affrontato. Però la mia personale, poi vediamo Enrico se c'è da dire, la più personale lettura dello zone training è che i muscoli più carenti, perlomeno anche l'esperienza pratica in qualche modo, che ho visto anche con Gianluca durante la preparazione all'attività agonistica, che i muscoli carenti bisogna stimolare in maniera maggiore il pompaggio, cioè su muscoli carenti si può aumentare nei limiti chiaramente delle tecniche alta intensità, aggiungere una o due serie, oppure cambiare il tipo di tecnica utilizzata nello zone training, perché sappiamo che nello zone training abbiamo non solo le zone training classiche, ma abbiamo
classiche, ma anche le inverse e le stream.
Esatto, e quindi esistono e non sono la stessa cosa, cioè una J-Rep inversa è molto diversa a livello di sensazioni e di tipo di allenamento rispetto a una J-Rep classica, anche se semplicemente si invertono le due porzioni,
esatto,
del gesto. In questo modo si riesce, e questo l'abbiamo visto con Gianluca per la zona centrale della schiena e il deltoide posteriore, che era un punto abbastanza carente fino all'anno scorso, e anche con i polpacci, ecco un'altra cosa, un altro dettaglio importante, siamo riusciti con Gianluca a tamponare una serie di carenze che c'erano, e effettivamente questa è la mia esperienza pratica che ho visto può dare risultati molto produttivi. Tu hai qualcosa da aggiungere su questo, Enrico?
No, sono d'accordo con te, che cambiando chiaramente l'enfasi del lavoro, spostandolo dalla zona difficile a quella facile e aumentando per esempio di conseguenza i carichi nella prima porzione e diminuendoli nella seconda, ho notato anch'io che zone che tendevano a rimanere più indietro effettivamente tendono a rispondere meglio, e questo cambio, questo miglioramento può essere dato da molteplici fattori, tra cui per esempio uno stress differente che si concreta non solo come stress locale sul muscolo allenato, ma anche come stress sistemico totale sull'organismo tutto. Nel cambiare strutture di allenamento, seppur simile, creiamo uno stress maggiore e comunque diverso, sia a livello locale che sistemico, che poi induce un miglioramento di quella determinata area. Per cui sono d'accordo, e come dicevi giustamente tu, su questo argomento Johnston, almeno da quello che ho letto, non ha mai dato delle linee guida specifiche, ecco, per cui un giorno sarebbe interessante magari chiederglielo, magari faremo un podcast con lui in inglese.
Ah, non sarebbe affatto male conoscerlo. La seconda domanda, e direi l'ultima per questo podcast, poi cambiamo magari argomento, ce la fa Massimo Spagnoli, ci chiede se l'esercizio di isolamento servono effettivamente davvero nella tecnica alta intensità. Vuoi rispondere tu, Enrico?
Beh sì, se parliamo delle vidiuti, allora secondo quello che diceva Menzer, sostanzialmente le tecniche di isolamento si usavano nel periodo neofita intermedio, dopodiché si passava alla scheda di consolidazione che prevedeva sostanzialmente pochissimi esercizi multiarticolari. Questo si passava alla scheda di consolidazione quando si presumeva che il potenziale genetico fosse raggiunto ed esaurito completamente. Quindi se noi pensiamo di dover andare a lavorare soprattutto nelle prime fasi su determinati muscoli, anche per impadronirci della tecnica e soprattutto per creare quella connessione mente-muscolo che è fondamentale, poi perché poi è una connessione neuromuscolare, cioè un aumento, un miglioramento di quella che è la risposta neuromuscolare del muscolo che si concreta poi in una sensazione maggiore in relazione al muscolo che stiamo allenando, quindi sentire proprio quello che sta succedendo all'interno del muscolo. Ecco, per sentire questo, per provare questo, che poi si concreta in una miglior capacità di gestione anche della tecnica, quindi un miglior gesto atletico, è fondamentale lavorare almeno per un periodo in isolamento. Detto questo, nel mio caso ho sempre preferito lavorare con un certo numero di esercizi di isolamento, perché a livello mentale lavorare sempre con due o tre esercizi, per quanto stimolino all'80 o 85-90% tutte le aree muscolari del corpo, sul lungo periodo diventa noioso da una parte e difficile da portare avanti, perché sono esercizi estremamente pesanti. Il lavoro di isolamento ci permette magari di non ottimizzare completamente la crescita muscolare e magari rimanere sotto quel 10%, ma dall'altra parte avere la soddisfazione di lavorare sugli vari gruppi muscolari in maniera diversa e non ripetitiva. Quindi ecco, questo è il mio punto di vista, sì. Come quello che noi di solito applichiamo nelle nostre schede di allenamento, nei programmi con i clienti.
Se posso aggiungere una cosa, chiaramente qui parliamo in maniera molto generale, chiaramente, certo, essendo un modello di uno a molti come modalità di divulgazione, ma esistono casi in cui esercizi multiarticolari sono, come dicevo prima, in maniera addirittura molto più marcata della maggior parte dei casi, sono molto più a carico di muscoli complementari rispetto al muscolo bersaglio. Esatto. Per esempio per il tipico ectomorfo, e qui Alessandro Devettor potrebbe aprire un capitolo di 3-4 giorni su questo argomento.
Assolutamente.
E se un ectomorfo puro chiaramente fa una panca piana, è chiaro che la sua debolezza di spalle e tricipiti penalizza molto lo sviluppo del petto, quindi magari addirittura si potrebbe pensare di lavorare solo in isolamento il pettorale nello specifico.
Esatto.
Questo non credo sia, anzi l'abbiamo anche provato su alcuni clienti, questo è una strada, quindi l'isolamento in questi casi è molto più importante.
È la condizione sine qua non per la riuscita dell'allenamento.
Assolutamente sì. O usato come presorimento per un set molto articolare, però il superset è tendenzialmente una tecnica molto avanzata che si utilizza in persone che hanno già un bel background di esperienza di allenamento, e quindi questo credo sia un dato da sottolineare in qualche modo. Poi cambiamo argomento,
una cosa che ci chiedono spesso ormai, che sta andando di moda negli ultimi due anni, il discorso del digiuno intermittente per la massa. E ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con Luca Zilli, per esempio, a Udine. E
non è stato registrato, però?
Non è stato registrato, no. Questa parte qua l'abbiamo trattata durante il pranzo, anzi è stata una domanda specifica che Luca ha rivolto a me. Beh, io con il digiuno in generale ho un rapporto che viene da molto lontano, perché abbiamo iniziato a utilizzarlo su vari clienti con patologie gastrointestinali circa 15 anni fa, dopo la lettura del libro del forse il più importante o il più conosciuto autore di libri sul digiuno, promulgatore di queste tecniche come tecniche salutari o per risolvere determinate patologie, che era Harold Eret. Ecco, noi il digiuno in questi casi, cioè in casi di patologie gastrointestinali, devo dire che sono non solo eccezionali, ma credo che siano l'unica condizione, la condizione sine qua non per guarire velocemente da questi tipi di patologie. L'abbiamo provato tantissime volte, io stesso ho avuto delle problematiche che ho potuto risolvere solo con dei digiuni controllati. Tempo fa di colon irritabile, quello che viene, vi ricordo che viene definito colon irritabile qualsiasi patologia che una volta fatte tutte le analisi per allergie, intolleranze, test di funzionalità intestinale eccetera eccetera eccetera, non se ne viene a capo e quindi rientrano in questo termine colon irritabile, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, sostanzialmente che non funziona bene ma non sappiamo il perché.
È come quando un medico ci dice che cosa hai, sei stressato.
Esatto, è come quando vai dal medico e dici guardi dormo poco, no? È stress, è sempre stress. In realtà magari ci sono patologie o condizioni di allergie, esposizione ad allergeni, veleni, micotossine, tutta una serie di fattori che potrebbero incidere direttamente, abbassamenti ormonali. Stando su quello che dicevi tu, quanti uomini stressati potrebbero, se analizzati, soprattutto uomini che vanno dai 40-50 anni, che si sentono un po' depressi o stressati, molte delle volte queste depressioni o stress sono condizioni derivanti da bassi livelli di testosterone. Nell'alzare i livelli di testosterone, nel rialzare i livelli di testosterone o fare delle terapie esogene di testosterone, si risolve immediatamente il problema. Quindi spesso lo stress ha cause fisiologiche che dovrebbero essere analizzate con più cura e non determinare la prognosi in questo modo molto semplicistico. Detto questo, come stavo dicendo, torniamo al nostro discorso del digiuno. Su questi tipi di patologie funziona perfettamente. Per quanto riguarda invece l'aumento di massa, quindi il digiuno intermittente, non mangiare per 16-24 ore in modo da indurre una risposta, un rebound proteico, atto ad attivare generalmente le vie dell'mTOR, quindi delle sintesi proteiche in maniera più determinata e importante, io in tutte le volte che l'ho provato su di me e su altre persone non ha dato dei buoni risultati. Il problema principale è che durante la fase di digiuno, nelle 24 ore di digiuno, ho sempre registrato, soprattutto in persone con buone masse muscolari o con masse muscolari importanti, una perdita di peso che la letteratura scientifica attribuisce generalmente a perdita della densità proteica epatica. Nelle prime 48 ore la letteratura scientifica ci dice che normalmente sono le proteine epatiche che vengono utilizzate, scomposte e trasformate per gluconeogenesi in zucchero in modo da sostenere la glicemia. In realtà, a mio parere, in atleti con buone masse muscolari questo non è lo stesso procedimento. Il corpo tende a scomporre massa muscolare, muscolo puro, prima delle proteine epatiche, anche perché forse lo considera in eccesso e quindi sacrificabile, oltre una certa soglia, quindi sacrificabile. Bisognerebbe fare appunto degli studi specifici, però nella mia esperienza la tendenza era quella di perdere massa muscolare che poi si riacquisisce con più fatica. Quindi come tecnica per indurre una maggiore risposta in termini di sintesi proteica, a mio parere non è adatta. Con la dieta fasica, per esempio, ho risolto il problema dell'ottimizzazione della sintesi proteica attraverso dei cicli specifici. Chiunque la utilizzi o che abbia letto il mio libro lo sa. Ecco, a mio parere quindi, ribadisco, è un mio parere, però motivato anche da anni di esperienza con diversi atleti eccetera, non è una metodica ideale per la massa muscolare. È invece una metodica ideale il digiuno prolungato o anche intermittente nei casi di patologie gastrointestinali. E ricordatevi che perché funziona così bene, perché nel lasciar riposare il sistema gastrointestinale in maniera completa, pensate che giornalmente fate 4, 5, 6 pasti, 7 alcuni di voi, ogni volta che fate un pasto la roba che introducete deve essere, il cibo che introdotto deve essere digerito, e quindi ci troviamo tutto il sistema gastrointestinale in una continua funzione. E pensate un po', sarebbe come pensare a un'autostrada che se danneggiata è chiusa chiusa avremo la possibilità di ripararla in pochissimo tempo, perché non passano macchine e le squadre possono operare in completa efficienza sull'autostrada da riparare. Se invece dovessimo pensare di riparare la stessa autostrada con il traffico normale, magari quello di mezzogiorno, che troviamo normalmente in autostrada, è chiaro che i tempi di lavoro diventano estremamente più lunghi. Funziona sostanzialmente così: lasciare riposare il sistema gastrico ci permette di indurre più facilmente la riparazione. Inoltre noi sappiamo benissimo che l'energia spesa per la digestione degli alimenti è l'energia sottratta al sistema immunitario e non solo alla riparazione, per cui anche i digiuni sono congeniali anche per guarire più velocemente dalle malattie, e sappiamo da qualsiasi tipo di malattia, e lo sappiamo per esperienza, che quando siamo malati non abbiamo fame. Grande errore, qualsiasi animale, anche il cane, chiunque abbia un cane in casa o un gatto in casa, quando è malato non mangia, sta in digiuno. Perché? Perché in questo modo tutte le energie che invece verrebbero in parte assorbite dalla digestione degli alimenti introdotti sono utilizzate dall'organismo a scopo riparatorio o di guarigione. Grande errore quando il medico dice non ha fame, lo faccio mangiare perché ha bisogno di energia per poi combattere la malattia. In realtà di energia ne abbiamo quanta ne vogliamo. Sotto forma di riserve di grasso, i nostri muscoli che possono essere scomposti a scopo energetico, eccetera eccetera. Per ultimo, sappiamo che l'abbassamento l'abbassamento del monte calorico nel digiuno induce un deficit calorico che induce l'attivazione di alcune vie metaboliche, che sono quelle sirtuinergiche, delle sirtuine, e le vie legate alle sirtuine oggi sappiamo molto bene sono le vie che si legano alla metilazione del DNA e quindi alla manutenzione stessa, diciamo in maniera più semplicistica, del DNA. Ecco, questi sono i motivi per cui il digiuno è particolarmente interessante sia come terapia anti-aging sia per cura patologica, soprattutto del sistema gastrointestinale, e molto meno interessante, a mio parere, ripeto, perché ci sono altri tecnici che motiveranno le loro, e so che motivano le loro asserzioni con anche una serie di studi, per l'aumento di massa muscolare.
Quindi considerazioni assolutamente interessanti. Quindi il digiuno ha, non è sbagliato in assoluto, perché poi il problema della la logica malsana è quella di considerarlo sbagliato a priori o giusto a priori.
Assolutamente.
Va sempre contestualizzato a al tipo di obiettivo e al tipo di atleta, di soggetto che abbiamo chiaramente di fronte.
Allora.
Beh, concluderei qui il podcast, che è stato già sufficientemente lungo e sviluppato abbastanza, direi, in maniera estensiva. E vediamo, come sempre, se vi è piaciuto. Innanzitutto vi invito come sempre a condividerlo e a dare il voto al canale su iTunes. Trovate facilmente il canale Fitness Discovery sull'applicazione iTunes Store, quindi continuate a divulgarlo. E se avete altre domande su allenamento e alimentazione, contattateci e fatecele sui nostri profili Facebook o tramite la mail.
Vi ringrazio come sempre per averci ascoltato e ci sentiamo prestissimo con il prossimo podcast. Saluti a tutti.
E le iscrizioni del camp continuano a essere aperte. Alla prossima.